Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon martedì 25 luglio, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno a Fabio in regia, ciao ragazzi!
Buongiorno, bentrovati, un saluto a tutti, un saluto anche a Fabio in regia, a voi ragazzi, pronti per questo martedì 25 luglio, insieme qui su Radio Bianconera. Vi ricordo il numero di telefono 340-5425-324 per messaggi di testo e note vocali per interagire con noi e fare qualche chiacchiera sugli ultimi temi di Casa Juve, aspettando il primo impegno in programma nella notte tra giovedì e venerdì contro il Milan, la prima, diciamo così, esposizione al calcio da Udinese Juventus di inizio giugno, ossia ormai sono passati quasi due mesi,
Sì, non parliamo di una partita vera e propria da tantissimo tempo. E quindi insomma non ci manca tantissimo, e diciamo che l'amichevole col Barcellona è stata una beffa, perché poi avremmo voluto iniziare la settimana parlando della partita, poi delle cose che potevano andare bene, male, o eventualmente anche di qualche esperimento, di qualche ragazzo che ha preso dei minuti. Vediamo che comunque in tutte le amichevoli che ci sono state, anche di altre squadre, ci sono tanti giocatori giovani che stanno comunque mettendo minuti nelle gambe. Ieri comunque ho visto la formazione del Napoli, che ha giocato contro la Spal, che ha pareggiato, comunque ha buttato dentro tanti ragazzi, perché è giusto che in queste amichevoli ci siano delle rotazioni, ma non tanto come premio, ma per evitare di sovraccaricare poi di troppo lavoro a alcuni giocatori. Però insomma non vedevamo l'ora di parlare di campo, e adesso insomma mettiamo un po' in stand by fino alla notte tra giovedì e venerdì, e poi parleremo, e secondo me ne parleremo con un pizzico di agonismo in più, perché comunque c'è Juventus-Milan, e sicuramente già una partita che guardi con occhi diversi, anche rispetto a quella col Barcellona, perché col Barcellona forse li ritieni un pochettino più forti, quindi magari eventualmente qualche situazione puoi metterla in stand-by. Invece sul Milan è già quasi campionato, insomma quando c'è un'amichevole con un'italiana si pensa già a fare poi dei paragoni al campionato, quindi non vediamo l'ora, essendo poi la prima, abbiamo tanto bisogno di calcio e di campo, perché comunque con un mercato in stand-by sta aspettando dei movimenti sia in uscita nostri che di altre squadre. Credo che il campo sia assolutamente la nota più positiva di cui parlare, di cui vivere, insomma. Quindi si fanno anche queste tournée per vivere partite come quelle che potevamo fare col Barcellona, che faremo col Milan e che poi faremo anche col Real Madrid, ecco.
Cominciate le doppie sedute di allenamento a Los Angeles in un clima tutto sommato accettabile, perché è vero c'è sole ma c'è anche vento, non fa così caldo, quindi gli allenamenti si possono fare serenamente. Abbiamo visto qualche immagine, la seduta del mattino, la seduta del pomeriggio, più pesante quella del mattino, poi nel pomeriggio un po' più leggera, con qualche assenza, dovuta però come sempre a una gestione diversa, magari a qualche carico di troppo nei giorni precedenti e a necessità di non forzare la mano, però insomma piano piano ci si avvicina a questa sfida. Gli assenti erano Vlahovic, Milik, Rovella,
Kostic
e ne mancava qualcuno. Vado
a vedere che ce li siamo scritti. McKennie, Milik, Rovella, Vlahovic, Kostic.
Sì, anche se qualcosina di McKennie poi si vede, quella nel pomeriggio.
Anche Rovella qualcosina poi nel pomeriggio ha fatto, quindi magari non ha fatto dei carichi di lavoro, o si dividono un pochettino, chi ha fatto qualcosina di più, magari mi viene in mente UEA, anche se si è aggregato lo stesso giorno di Rovella. UEA magari ha avuto modo di lavorare da solo a parte per tutta l'estate, invece Rovella ha fatto l'Europeo Under 21, quindi magari fa un lavoro diverso, ancora qualcosa nelle gambe, insomma ci sono delle cose che ovviamente noi non sappiamo, perché non abbiamo neanche dei dati fisici, di Rovella e nemmeno di UEA, che insomma altri giocatori, poi sai che c'è comunque anche come reagisce alla fatica, alle prime fatiche, c'è chi magari va subito in acido lattico e quindi magari si deve fermare. Insomma, ovviamente quello che abbiamo visto è che stanno spingendo. Ad oggi stanno spingendo e insomma, se uno come Bremer nel video che mette la Juventus fa anche oggi l'abbiamo portata a casa, vuol dire che stanno spingendo, è normale, è fa parte, no, del loro mestiere. Adesso è arrivato il tempo di fare un po' di fondo, soprattutto se non giochi, perché la partita con non aver giocato con il Barcellona ti fa fare dei carichi in più, perché hai tempo di allenarti, hai tempo di recuperare e quindi puoi fare tranquillamente una seduta in più, un allenamento in più. Invece con la partita puoi fare scarico, non ti alleni, insomma queste sono le difficoltà delle tournée. Diciamo che l'assenza di una partita ti permette quasi di fare un ritiro classico, perché poi
sì,
passa più tempo.
Allo stesso tempo però comunque la partita aiuta.
No, la partita è la cosa più importante.
Per ora poi vediamo se ci sarà margine per inserirne una tra... diciamo così il 9, il giorno, no, tra l'altro vi ricordo ragazzi che potete acquistare gratuitamente, quindi sostanzialmente prenotare un seggiolino per l'allenamento delle 18:30 del 9 agosto all'Allianz Stadium, quindi vi invito a farlo, è gratis, quindi potete andare sul sito della Juve e se siete ovviamente qua a Torino, non siete in vacanza, prenotarvi un pomeriggio allo Stadium. Dicevo, magari vedremo se si inserirà qualcosa tra il 9 di agosto e poi il 20,
perché
altrimenti vorrebbe dire arrivare alla partita con l'Udinese con due,
ma hai poco calcio nelle gambe, quindi hai
due amichevoli, quindi secondo me qualcosina si infilerà, un po' stile Atletico Madrid dell'anno scorso.
Sì, soprattutto no Simo, anche perché chi non dovesse fare una di queste due partite, ti faccio un esempio, magari Vlahovic non gioca contro il Milan, rischi di averlo in campionato poi con un amichevole. E questo poi è un problema. La partita ti dà delle scorie per contatti, per intensità, quindi fai un pochettino più fatica, no, nel recuperare post, però ti permette di avere, no, di riprendere delle sensazioni che in allenamento non hai, perché non hai l'ansia, non hai tra virgolette, no, la paura, il termine non è giusto, paura però di perdere la palla, c'è tutta una cosa che invece hai durante una partita, soprattutto se il livello è alto, e anche solo sentire la porta per un attaccante, aver bisogno, no, di riabituarsi a tirare in porta, anche perché se ragioniamo su Vlahovic non gioca dalla partita forse col Siviglia, dalla partita con l'Empoli che Vlahovic non gioca, e quindi è un problema, perché poi lì sì sono più di due mesi, quindi insomma bisogna mettere minuti nelle gambe sia col lavoro a secco e poi anche con il lavoro di partita, perché è importantissimo. Poi ovviamente si fanno delle scale di minutaggio, non c'è problema, però riabituarsi, no, all'adrenalina della partita è assolutamente fondamentale.
Vi ricordo il numero di telefono sempre ragazzi, 340-542-5324 per messaggi di testo e note vocali. Ci sono, raccontano i colleghi da Los Angeles, prime prove un po', no, di idee, di formazione, con Weah esterno, con una Fraccambiaso Healing dall'altro lato, con Bremer, Gatti, Daniele Alessandro che si alterna in difesa, con Chiesa e Ken là davanti in alternanza con Sulé e Yıldız, ma con lo stesso Yıldız che può fare anche la mezzala, centrocampo Locatelli, Rovella, insomma queste sono, no, le prime prove. Però parliamo anche con il nostro ospite di questo e non solo, diamo il buongiorno a Mirko Di Natale. Ciao Mirko, buongiorno.
Ciao Mirko.
Ciao Camillo, ciao Simone, buongiorno a tutti voi.
Mirko, allora facciamo un pochettino il punto su questo mercato della Juventus, che come abbiamo detto prima sta aspettando le uscite proprie e anche le uscite delle altre squadre, no? Perché c'è questo effetto domino che sembra poter partire ogni giorno, ma alla fine non parte mai, e quindi insomma non ci sono novità sul fronte attacco, e invece c'è qualcosina che puoi raccontarci legato a Kessié al centrocampo, che con le condizioni così... deficitarie di Pogba, forse ha bisogno di un innesto.
Sì, sì Camillo, la Juventus sta lavorando su due fronti, c'è Giuntoli che al seguito della squadra tornerà anche prima rispetto a quanto pianificato, sta lavorando in America, ha già allacciato i contatti con Kessié, i contatti proseguiranno, quindi comunque c'è comunque una sinergia tra i due club e volontà di poter trovare un accordo, che almeno a me, da quello che ho anche verificato rispetto anche a quanto scritto dai colleghi, non c'è ancora un proprio vero accordo in quanto balla la cifra. Barcellona vorrebbe comunque tra i 15 e 20 milioni, la Juventus arriverebbe massimo a 15 con i bonus, però sulla formula diciamo che ci siamo. L'unico scoglio, l'unico scenario, perché ad oggi per la Juventus ragioniamo a scenari, chiaramente è quello legato alle vendite, e qui subentra Giovanni Manna, che non è partito con la squadra per il tour americano. Giovanni Manna è in Europa, in Italia in questo momento, e sta gestendo il fronte cessioni. Quindi diciamo che la Juventus sta lavorando su entrambi i fronti proprio per poter bloccare queste situazioni che ad oggi, per la maggior parte, per quanto riguarda proprio i bianconeri, sono situazioni di stand-by, no? Pensiamo anche a Zaccaria, ne ha parlato la settimana scorsa, siamo ancora qui a parlarne, a capire se eventualmente si possa sbloccare o meno. Quindi ecco, l'intento dei dirigenti bianconeri, sia chi sta lavorando in America, sia chi sta lavorando qui, è di sbloccare queste trattative. Mi auguro possa esserci un'impennata, un qualcosa, uno scintillo che possa succedere come è accaduto per Arthur.
Sì, sì. Mirko, ma su che sì, hai detto delle situazioni da sistemare fra Barcellona e Juventus. Fra Juventus e giocatore, perché poi si vocifera, no, che il giocatore, nonostante sia fuori dai piani tecnici di Xavi, un po', ovviamente situazione completamente diversa, stile Bonucci crede ancora, no, di potersi giocare le sue carte, e quindi la Juve dal canto suo come se le vuole giocare le sue di carte, per provare a convincerlo.
Beh, chiaramente il fatto comunque che viene messo in evidenza ad oggi è che sì, non ha ancora aperto completamente la Juventus. Sappiamo, no, un po' come funzionano queste trattative, sappiamo anche che a volte a sbloccarle è proprio la volontà del giocatore, e quindi c'è volontà da parte del Barcellona di cedere che sì in questo momento. Io penso che sì, che al momento è al di fuori dei piani tecnici di Xavi, si convincerà che comunque dovrà accettare un'altra destinazione. Lui ha avuto delle offerte rifiutate, rigettate dall'Arabia, i cui stipendi erano anche maggiori rispetto ai 6,5 percepiti oggi a Barcellona. Chiaramente la Juventus sta lavorando prima di tutto per convincere che sì, ma secondaria cosa per raggiungere anche quello che può essere uno stipendio accettato dal giocatore italiano. Io penso che la parte più facile da convincere per il calciatore sia proprio legata al progetto tecnico bianconero. È un progetto che è vero che ad oggi non presenta l'Europa, non presenta la Champions League, ma presenta una centralità nel progetto, soprattutto a centrocampo, sia nel ruolo di mediano sia nel ruolo di mezzala, soprattutto in quello di mezzala. Io penso che sì, possa essere non soltanto il titolare inamovibile, ma anche uno dei leader nel centrocampo, nel nuovo centrocampo bianconero.
Ti faccio così una provocazione, Mirko, ma qualche giocatore, sì, può essere, tra mille virgolette, spaventato da come è andata con Paredes, ossia in prestito e poi però non sono scattate le condizioni, allora si è tornato indietro, secondo te?
Beh, sì e no, nel senso che bisogna anche capire poi che tipo di formula possono raggiungere le due squadre. Al momento, da quello che mi risulta, Juventus e Barcellona stanno lavorando proprio per mettersi d'accordo per un eventuale prestito con obbligo condizionato. Diciamo che si avvicina anche all'obbligo che vorrebbe il Barcellona, ma non sarebbe completamente un obbligo, no, come è accaduto per Paredes. E quindi di conseguenza, più che essere spaventati, io penso che bisogna anche poi capire quello che possa realmente succedere. Paredes purtroppo, in egual misura come Di Maria, è arrivato alla Juventus in una condizione fisica non accettabile, non al top, c'è stato poi il mondiale di mezzo, non è riuscito poi a ritrovare la forma. Ha perso molti punti negli occhi, nelle gerarchie di Allegri, e di conseguenza poi non è stato un affare che la Juventus ha ritenuto di fare. Se adesso ti lancio un'altra provocazione, adesso sul mercato quanto vale Leandro Paredes? Certamente non i 22 milioni che, allora, che doveva spendere la Juve.
No, sicuramente.
Ma probabilmente neanche un anno fa.
No, neanche un anno fa. Mirko, invece, per quanto riguarda qualche nome in uscita che magari può essere valutato nel corso, no, di questa tournée americana, ti faccio un nome. Ieri si è provato, no? Si è alternato insieme a Ealing Junior, Cambiaso. Si è parlato, no, di alcune sirene, anche in Italia il Milan ha chiesto informazioni su di lui. Hai qualche novità? La Juve chiede tanto, puoi giocarsi una conferma, visto che a sinistra sono tanti, perché c'è ancora Pellegrini comunque è vero qua a Torino da fuori rosa, però c'è Pellegrini, Cambiaso, Kostić e Higuain Junior.
Che è la priorità per Luca Pellegrini, che la Juventus sta cercando, una delle altre situazioni in ballo appunto di cedere per riuscire anche a sbrogliare questa matassa, no? Questi tanti giocatori a disposizione. Su Cambiaso ti rispondo che i sondaggi effettuati da Tottenham e Nottingham Forest sono veritieri, ho trovato riscontri anch'io, e la Juventus valuta tra i 20 e i 25 milioni il cartellino. È un giocatore la cui diciamo sarà fondamentale quello che è il parere dello staff tecnico, che appunto lo sta osservando in questo periodo, non tanto per capirne quelle che sono le valutazioni del calciatore, per quello le conosciamo tutti, ma tanto per capire anche che idea possa avere Allegri nel corso della stagione. E poi io metto sempre in risalto una cosa che diciamo che al tifoso non fa mai tanto piacere scoprirla, però va detta, nel senso che in questo momento la Juventus è satura in quella zona di campo ed è chiaro che, arrivati al dunque, bisogna anche capire poi che tipo di offerte ti possano arrivare per i giocatori. Su Cambiaso io al momento non ho riscontri di offerte già pervenute, però il Nottingham Forest e il Tottenham li conosciamo, sono club di Premier League che possono anche arrivare a 20-25 milioni per un giocatore, e quindi di conseguenza se dovesse arrivare un'offerta del genere la Juventus non sarebbe poi così tanto sicura di tenerlo. Ecco perché ti dico, le valutazioni saranno importanti quelle che farà Allegri, perché sarà proprio Allegri a decidere se il giocatore sarà cedibile o meno a fronte di un'offerta del genere.
Secondo te quanto si sbloccano le situazioni relative alle cessioni, Mirko? Perché poi Zaccaria doveva essere il primo a partire, ma siamo ancora qua a parlarne. Si sbloccheranno quando, secondo te, la Juve mollerà un po' il colpo? Su modalità / prezzo?
Sì, anche perché in questo momento per Zaccaria, nella fattispecie, non ci sono altri interessi concreti, non ci sono altri club. Sì, ci sono... non so, penso all'Ansa, allo Strasburgo, penso a squadre che hanno domandato informazioni all'entourage, ma non ci sono offerte in mano concrete così come c'è stata quella del West Ham. La situazione è in stand by appunto perché non si riesce a sbloccare per questa cifra qua, anzi più passano i giorni e più West Ham, non dico lo stia deprezzando, però sta offrendo sempre meno, perché siamo passati dai 18 milioni iniziali con un prestito con opzione d'acquisto a un 13 milioni, quindi deprezzato, che poi non confermano totalmente, cioè non confermano totalmente dall'Inghilterra, mentre la Juventus nicchia. Quindi di conseguenza io penso e spero che la Juventus possa eventualmente riuscire a trovare anche un altro club disposto magari ad avvicinarsi a quello che chiede. Certo, i 25 milioni richiesti secondo me ad oggi sono impossibili da ottenere. Se invece vai sui 15 magari potresti fare anche una venta, una cessione a titolo definitivo sui 15. Ecco, secondo me io credo che la sensazione possa essere questa, visto che le sensazioni positive che avevamo all'inizio non si sono comunque rispettate, ecco.
Mirko, l'ultima, quanto ti ha stupito, no? Ti hanno stupito le parole di Allegri ieri nel parlare comunque di un Vlahovic da gestire, delle condizioni fisiche ancora non ottimali, visto comunque con un nuovo mercato?
Sai che sono rimasto stupito anch'io, come la maggior parte dei tifosi, anche dei colleghi che ne hanno poi parlato. Ovviamente non ho assistito all'intervista, quindi non so benissimo come sia andata, però posso dire che dal mio punto di vista critico di certo non sono stati degli assist per mettere in vendita il giocatore. Cioè, se tu in questo momento qua vuoi cercare di mettere in vendita il calciatore, sicuramente non vai a parlarne dei problemi fisici. Poi magari può essere anche stato il fatto che Allegri ne abbia voluto parlare in maniera sincera. Ecco, io non vorrei che questa sincerità possa rivelarsi un'arma a doppio taglio per quanto riguarda la Juventus in fase di cessione, più che altro perché l'impossibilità a vendere Dujan Vlahovic in questo momento ti sta bloccando l'eventuale arrivo di Romelu Lukaku, con cui tu hai già un'intesa in essere da un contratto triennale da circa 8-9 milioni a stagione. Ecco il perché, se proprio devi cercare di vendere il tuo giocatore, devi metterlo in vetrina, non certamente parlare di quello che non funziona ad oggi.
Sicuramente. Mirko, grazie.
Ciao Mirko, un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio, ciao.
E ritroverete questa sera Mirko sul canale Twitch Bianconera TV, quindi mi raccomando, se avete altre curiosità lo potete trovare questa sera con la sua diretta Twitch su Bianconera TV. Vedrete che come ogni anno arriveremo alle prime giornate con infortunati, con la squadra incompleta e soprattutto a centrocampo. Ormai sono anni che è così, Alex. Ma in verità diciamo che lo scorso anno siamo arrivati alla terza giornata con Paredes che è arrivato proprio lì sul gong, e poi Pogba fermo. Sostanzialmente la squadra era abbastanza completa, poi c'è stato nel finale l'addio anche di Zaccaria, che con l'arrivo di Paredes ha detto forse c'è poco spazio, quindi voglio andare via. Non lo so, sugli infortunati, ripeto, in questo momento infortuni non ce ne sono, ci sono solo magari chi è un po' più affaticato, quindi fa dei lavori diversi da chi si sente meglio rispetto ad altri. Sull'arrivare col centrocampo completo è difficile, perché insomma non immagino comunque Pogba.
Questo è vero, però allo stesso tempo comunque il centrocampo titolare dell'anno scorso c'è. Poi
c'è Rovella,
dice bene Alex, con qualche problema fisico che magari non lo puoi testare nelle amichevoli, penso a Rabiot, a Fagioli, però il centrocampo titolare dal punto di vista della presenza in rosa c'è. Perché
sì, sì.
Rabiot è rimasto, Fagioli c'è, Locatelli c'è, quindi da lì puoi ripartire.
Sì, hai aggiunto Rovella.
Rovella di turno, che però ce l'hai da sempre, cioè da inizio stagione, quindi
sì,
lo hai presente.
Comunque prende il posto di Paredes, che ha fatto poco o nulla nel corso della... Cioè, paradossalmente peggio di Paredes.
Quindi magari sì, dal punto di vista degli infortunati qualcosina non quadra, perché non puoi testarli, no? Magari nelle amichevoli.
Sì, ecco, sì, sicuramente rispetto al Milan.
Ragionavamo su quelli di prima, no? Che hanno qualche acciacco, i Vlahovic, i Milik, i Kostic, che magari rischiano, no, di arrivare alla prima partita avendo pochi minuti nelle gambe. Ecco, Rabiot, Fagioli sono ancora di più,
sì,
in questo tipo di situazione, essendo rimasti
tra lo zero
a Torino. Esatto.
A meno che, non lo so, a un certo punto possono provare a fare qualche amichevole con la next gen, però non so neanche che senso abbia. Loro arrivano sicuramente al 3 agosto con 0 minuti nelle gambe. Questo è comunque un problemino. Però per quanto riguarda il centrocampo, diciamo che con Miretti, poi hai Pogba, e poi c'è eventualmente la situazione che sì, di quelli che eventualmente dovrebbero far parte del centrocampo della Juventus, dovresti essere comunque messo abbastanza bene per la prima. Però insomma vedremo quello che succederà. Poi c'è talmente ancora tanto tempo in preparazione che bisogna sempre stare molto attenti. Ieri il Napoli nell'amichevole ha perso due giocatori, il Milan l'altro giorno comunque con Messias al primo tiro si è fermato. Bisogna fare molta molta attenzione, perché comunque i carichi sono elevati, il minutaggio, un piccolo affaticamento va gestito nel migliore dei modi, perché è un attimo che in preparazione ti fermi, e poi quelli sono gli infortuni, li abbiamo purtroppo visto noi con Pogba, sono i peggiori, anche se quello era traumatico, però comunque l'infortunio all'inizio stagione, nel ritiro, è sempre la cosa più pericolosa per un calciatore, perché inizia già con una problematica, inizia già con delle situazioni particolari. Abbiamo un nostro amico che è molto fan di Pogba, ci scrive tutte le situazioni che abbiamo, uno l'abbiamo già letto ieri, poi ci scrive siamo nel futuro per uno stiramento 6 mesi, Pogba Guinness World Record. No, non è questo il motivo, perché Pogba adesso è sano, ragazzi, non è infortunato Pogba sta facendo un lavoro che è diverso, cioè non ha nessun tipo di infortunio in questo momento. Pogba è in ritardo di condizione perché si sta cercando di fare un lavoro diverso legato al suo ginocchio, e rinforzare la struttura tutta intorno al ginocchio e cercare di prevenire tutti gli infortuni che poi ha avuto anche dopo, muscolari, che poi sono due infortuni muscolari di livello bassissimo e che per un altro calciatore non ci saremmo neanche preoccupati, però per Pogba e tutto quello che ha sbagliato nel corso della scorsa stagione con il menisco rischia di essere poi delle problematiche. Quindi il lavoro di Pogba, la preparazione di Pogba è completamente diversa e si prende tutto il tempo possibile per cercare poi di guarirlo definitivamente. Ma ad oggi dire che Pogba è infortunato non è vero. Pogba fa un lavoro diverso per tutte le problematiche che ha avuto nel corso della scorsa stagione.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo Di Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, in regia Fabio, voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali. Stavo dando un'occhiata ai messaggi, sempre molto, no, diciamo così, positivi per la questione Pogba. Non credo che troveremo risoluzione nel corso dei prossimi giorni su questo tipo di situazione, credo invece che andremo avanti ancora con pensieri non positivi appunto su Pogba.
Purtroppo fino a quando lui non darà delle risposte sul campo non si può andare con la speranza, come si dice, la speranza è l'ultima a morire, però onestamente non è una realtà dei fatti. La realtà dei fatti è il campo, e lui sul campo lo vediamo sempre a parte, e insomma un passo alla volta. Credo che Allegri abbia imparato, no, nel corso di questa stagione a non fidarsi più di nulla, nel senso che comunque va coi piedi di piombo, dove se ci vogliono 10 giorni si immagina 20, e se ce ne vogliono 20 se ne immagina un mese qualcosa. Perché è stato scottato, cioè credo che nessuno più di Allegri sia stato scottato dalla stagione di Pogba. Perciò in questa stagione così difficile Pogba ha deluso probabilmente l'unico che poteva non deludere, nel senso che comunque Allegri ha puntato gran parte, no, della sua stagione su Pogba, e con la gestione del menisco, insomma, c'è stata una stagione da pochissimi minuti, da pochissime presenze, da valore aggiunto quasi niente, quasi nullo, anzi nullo, se non per quei 20 minuti col Siviglia, ecco. Quindi insomma serve sicuramente il campo, non sappiamo minimamente quando lui potrà, no, dare delle risposte sul campo, e vediamo giorno per giorno, ecco.
Direi che dopo aver fatto saltare la pausa caffè a Fabio,
sì.
Gli chiediamo anche
delle brutte persone,
gli chiediamo anche di farci ascoltare un messaggio vocale, va, dai Fabio.
Ciao Alfonso da Battivaglia.
Ciao Alfonso.
Voglio dire una cosa: la Juve ha bisogno dei tifosi organizzati, Drughi nucleo, perché danno una mano incredibile ai nostri calciatori juventini. Spero che la società faccia modo che i Drughi e il nucleo ritornino allo stadio e fanno un tifo infernale a favore dei nostri colori bianconeri fino alla fine. Forza Juve, ciao ragazzi.
Ciao Alfonso. Un altro tema nuovo di cui non abbiamo mai parlato, no? Sulla questione dello stadio.
Ragazzi, è una situazione che non è così facile come può sembrare, no? Purtroppo è da ormai tanto tempo che non si riesce a trovare una soluzione. La speranza di tutti è quella di ritrovare, no, uno stadio caldo, uno stadio che può trascinare, no, una squadra. Ricordiamo che quest'anno in tutte le semifinali di Europa League, di Conference, di Champions c'è sempre stato sold out tranne da noi. Questa è la cosa più brutta, no, che possiamo dire, che ci dispiace di più. Abbiamo vissuto una realtà veramente incredibile dal punto di vista del tifo come quella di Siviglia, e quindi dobbiamo assolutamente cercare, no, di riportare quel clima anche da noi, perché era la nostra forza negli anni delle vittorie. Però non è così facile come può sembrare, ecco. Ci sono troppe dinamiche che in tanti pure noi non conosciamo, e insomma vedremo. Credo che l'unica soluzione anche qui passi da una bella risposta sul campo, e quindi portare entusiasmo anche magari a chi non canta, però portare quel giusto entusiasmo da avere sempre lo stadio pieno. Poi iniziamo ad avere lo stadio sempre pieno, e poi eventualmente, se dovesse esserci anche il tifo organizzato, sarà qualcosa di molto importante che ci auguriamo, però un passo alla volta anche qua.
Fabio, ancora.
Ciao amici, buongiorno, sono Danny. Ragazzi, con Pogba in queste condizioni penso che sia veramente ora urgente più che mai l'arrivo di Kessié per sistemare il centrocampo. Pogba lo devi contare, ma fino a un certo punto. Per quanto riguarda Cambiasso, io sinceramente Cambiasso lo terrei magari sulla destra, visto che fa tutte e due le fasce, certo meglio a sinistra, però fa anche la destra, lo terrei insieme a Weah. E per quanto riguarda Dusan, il problema pubalgia si fa serio, penso che alla fine dovrà ricorrere all'operazione. Un abbraccio fino alla fine.
Ma sull'operazione ha già ricorso la scorsa estate, e di nuovo, no, è venuto fuori questa piccola problematica, e poi insomma va gestito, ed è per questo che si sta evitando di caricare troppo, per far sì che si rinfiammi tutto, e delle problematiche. Credo che ad oggi non ci sia l'idea di eventualmente fare un'operazione, perché l'operazione eventualmente la devi fare appena finito il campionato.
Come l'anno scorso, sì.
Appena finito il campionato, perché poi l'operazione sono 2 mesi minimo. E quindi
se fai... poi dipende sempre dal tipo di operazione che si fa, perché poi possono essere differenti sul per risolvere questa situazione. Però sì, comunque di solito questo tipo di interventi si fanno a stagione appena terminata, appena conclusa, ecco, per guadagnare un po' di tempo.
Sì.
Su Cambiaso sì, può giocare anche a destra, però funziona sicuramente meglio a sinistra, lo ha dimostrato lui stesso anche in questo più che anno, in questi ultimi 6 mesi che ha giocato al Bologna, ecco.
Cambia completamente il giocatore da destra a sinistra. Sì. Cioè, per me a sinistra è un giocatore molto interessante, a destra è un giocatore per niente interessante a tratti. L'ho visto anche in Under 21, dove è entrato negli ultimi minuti, quindi ovviamente era una situazione molto difficile, però ha proprio dei movimenti dove sembra completamente in difficoltà. Lui è ormai abituato a entrare dentro il campo col piede forte, e invece a destra si ritrova con 1 millimetro dalla fascia laterale, quindi cambia proprio l'abitudine del corpo nel muoversi. Per me lui deve giocare a sinistra. Se vuoi tenere Cambiaso deve giocare a sinistra. A destra devi fare un lavoro esagerato e...
sì, è un po' limitante, ecco, delle capacità che ha il giocatore, ma che è come ha mostrato Spinazzola, in questi mesi.
Come Spinazzola perché gioca a sinistra? Perché a sinistra va a destra, a sinistra ti salta, dribbla, converge, fa 1000 giocate e soprattutto nell'Europeo, prima di quell'infortunio che ha completamente cambiato poi anche il modo di descrivere la carriera in questi 2 anni di Spinazzola, in quell'Europeo era un'ira di Dio. Infatti quando si fa male col Belgio tutti a dire cavolo, senza Spinazzola come facciamo? E quindi ci sono delle posture che per me non vanno mai sottovalutate, e credo che Cambiaso sia un esterno di sinistra. Poi eventualmente, se non hai nessuno in rosa, una partita a destra, perché no? Però come diciamo sempre, ci sono i ruoli, e credo che il suo ruolo sia l'esterno di sinistra. Lo scorso anno non avevamo uno, adesso rischiamo di averne 3 di livello anche molto buono, perciò faranno delle valutazioni. Ad oggi preferisco Ealing, però a me Cambiaso è un giocatore che non dispiace.
No, anzi, no. È un giocatore che, ripeto, offre qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri.
Sì.
E può tornarti molto utile. Capisco però che è giusto fare dei ragionamenti anche in base alle offerte che ti arrivano per altri giocatori, se ti arrivano offerte, sì, per altri giocatori, perché poi ripeto, la sistematina i conti non dico che è una priorità, però quasi
sì, assolutamente,
da quello che ha fatto capire Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione, mi viene da dire che sia una priorità,
sì,
dare uno sguardo ai conti, e questo può portarti anche a fare dei sacrifici a condizioni ovviamente super elevate, però può portarti a fare dei sacrifici che magari non vorresti in realtà fare.
Assolutamente. Tra l'altro sento il nome del Tottenham, del Tottenham su Cambiaso, che ha appena preso Udogi, è appena arrivato Udogi, tra l'altro la Michele ha fatto pure gol, quindi faccio un po' fatica, no, a immaginarmi anche...
Sì, non so se hanno ceduto qualcuno di là per avere un'alternativa.
Non lo so, perché credo che poi alla fine Pesic sia ancora il Tottenham, però comunque... diciamo che mi fa strano, visto considerato che comunque ne ha preso uno bravino già in Italia. Però vedremo, insomma, è cambiato anche tutto lì. Vogliono giocare a 4, non a 3. Quindi ci sono dei cambiamenti anche dal punto di vista del modulo per quanto riguarda il Tottenham.
Credo abbiano ancora Reguilon.
Hanno ancora Reguilon, sì, che è tornato da una stagione mediocre anzi, credo brutta. Anche all'Atletico,
sì,
Madrid.
C'è Persic, c'è anche Ben Davis a sinistra.
Sì,
sì, sono abbastanza completi, ecco.
Visto che comunque devono giocare a 4, direi che già ne hanno un bel po'.
Mentre il Nottingham ha ceduto Renan Lodi.
Sì, che se vi ricordate, qualcuno voleva a tutti i costi al posto, no, di Alexander lo scorso anno, ma a prescindere lì, chiunque per fare il terzino di spinta, però vi avevamo detto
sì, guardate, finta spinta
sì.
Renan Lodi.
Vi avevamo detto guardate che se l'Atletico Madrid prova a liberarsi Renan Lodi così ci sarà un perché, ed è andato credo all'Olympique Marsiglia, se non ricordo male. Renan Lodi prima a Nottingham poi all'Olympique. E ci sono dei messaggi, allora vuoi su Vlahovic o la preparazione? Vale. Simo, scegli tu.
No, identico.
Allora, per quale motivo una qualunque squadra europea dovrebbe volere Vlahovic, oltretutto a quelle cifre, con tutti i problemi che lo affliggono? Vedrete che resterà alla Juve con annessi guai fisici. Tiziano di Milano. Ma io credo
possiamo dividere, no? La discussione, no? Cioè, sul fatto per quale motivo si dovrebbe volere Vlahovic, anche con le problematiche fisiche, stiamo parlando comunque di un attaccante di 23 anni,
sì,
netto delle problematiche fisiche, credo che possa far comodo.
Beh,
in linea generale.
Direi
sono
sì.
D'accordo sul fatto che pubblicizzare, no, i guai fisici, più che altro obbliga, no, cioè obbliga, porta le squadre avversarie a ragionare su squadre avversarie, le squadre interessate a ragionare su che cifre investire. Sì. Se tu vuoi offerte irrinunciabili e palesi, no? Così queste difficoltà, io non so se possono arrivare le offerte irrinunciabili.
No, questo no. E ci arriva...
O meglio, devi abbassare il tuo range di offerte irrinunciabile che è nella testa.
Poi ci arriva un messaggio.
Poi se resterà la Juve, io sarei molto contento.
Sì, anch'io.
Se resterà, vedremo un po' come sarà.
Questo no. Sicuramente. Tra l'altro, ci dispiace dare questa notizia. La pallanuoto maschile, il sette bello, eliminato dalla Serbia ai calci di rigore. Peccato. Ci dicono: caro Moise, ti scrivo. Hai più presenze di Vlahovic e Højlund tra i professionisti. Loro fenomeni. Te un pacco. Poi dà la colpa alla stampa italiana. Io non. Su questo ho perso le speranze.
No, io anche estremamente. Cioè, perché. Su Ken la problematica è da riprendere con i compagni di tifo, amico, perché mi sembra che critiche a Ken siano arrivate dal fuoco amico.
Dai tifosi.
Dal fuoco amico. Io mi ricordo Ken che entrava allo stadio tra i fischi.
Sì.
Entrava tra i fischi, non usciva, entrava.
No, io anche... uscito tra i fischi quando il tabellino parlava.
Uscito tra i fischi anche
quando il tabellino è 1-0
partita.
Ken 1-0 Ken, fischiato.
Quindi diciamo così, fa sempre comodo prendersela, no,
con la stampa.
Nel dubbio te la prendi con la stampa, ma te la riprendere con i tuoi compagni di tifo.
Cioè, qua ho veramente perso le speranze. Poi ci chiedono Emanuela da San Pietro Bernotico, qui 39 gradi, spero tu abbia l'aria condizionata, non esagerare se no fai la mia fine, Emanuela. Tra Alessandro Cambiaso tutta la vita, anche se lo conosco poco. Emanuela, però questo non è il ruolo, non c'è il ballottaggio Alessandro Cambiaso, ma eventualmente Alessandro ad oggi può essere la riserva di Danilo, quindi nel 3-5-2 è un difensore centrale. Io credo non lo vedremo più sulla corsia di sinistra a provare a spingere, quindi insomma credo che non sia da mettere lì Alessandro. Alessandro è un difensore centrale che resterà alla Juventus e che insomma in assenza di difensori centrali di piede mancino avrà anche il suo minutaggio e probabilmente diventerà anche lo straniero con più presenze nella storia della Juve.
Cami, San Pietro Vernotico, sai dov'è?
No.
In provincia di Brindisi,
un
paese a fianco a Cellino San Marco.
Vuoi
farci
Albano?
Un acuto?
No. Vabbè, questo è tirato.
A questo volevo arrivare. Vuoi farci un acuto?
Sì, ho capito. Io l'acuto.
Vuoi partire con un Eva?
No.
Fabio, vuoi farlo tu?
Devo allenarvi sei giorni. E te?
No, io
scusa,
io sono andato sull'aneddoto, sulla spiegazione di Dascalica, di dove si trova il posto, e per trovare un collegamento tu.
Poi tu hai chiesto l'acuto su Albano, che probabilmente è quello che ha i toni più alti.
Più che altro sai perché l'ho chiesto? Perché così emularlo, inizi e noi ci dobbiamo aprire il caffè, perché poi arrivi fino alle 11 più o meno.
No, beh, ma muoio. Cioè.
Beh, se devi, però se devi emulare Albano, no, devi tirare 8 minuti di acuto.
Sì,
sennò...
tra lui e Facchinetti, ragazzi, non so che cosa possa venire fuori, cioè, impossibili da imitare. Comunque, se qualche nostro ascoltatore invece ha delle doti canore migliori di noi tre, ecco, mandateci, non lo so.
Sì,
anche
e vuole partire con un Eva.
E poi continuo col messaggio, magari, ecco, poi ci chiede anche qualcosa. Personalmente mi terrei Pellegrini, molto meglio di Alessandro, solo Allegri non se ne accorge, Francesco, ma anche qua il discorso è diverso. Pellegrini gioca in un altro ruolo attualmente rispetto ad Alessandro. Alessandro gioca da difensore centrale, Pellegrini da esterno. Non giochiamo con la difesa 4, quindi non giocando con la difesa 4, Pellegrini fa un ruolo diverso da quello di Alessandro. Alessandro è un difensore centrale, quindi lo dovete paragonare, non lo so, a De Winter, a Danilo, a Gatti,
Oisen,
a loro, non a Pellegrini, non a Cambiaso, non a Ealing, non a Kostic. Infatti quando facciamo la batteria degli esterni mettiamo dentro Kostic, Ealing, Cambiaso ed eventualmente, anche se fuori rosa, Pellegrini. Però
sì, a sinistra, poi a sinistra. A destra c'è anche UEA.
Adesso c'è ovviamente anche UEA, ma il discorso è che Alessandro non è nella batteria degli esterni, quindi ad oggi Alessandro è un centrale di difesa. Poi ovviamente vi fa venire la rabbia, ma non possiamo non descrivervi così la situazione.
Fa venire la rabbia, ma per ora in merito ad Alessandro non fa venire la rabbia.
No,
perché
no,
proprio
no,
non
no,
c'è neanche...
No, pare l'abbia rifiutata.
Ma non ha rifiutato niente. Non ha rifiutato niente, che non ci sono proprio al momento offerte, ecco.
Che poi pagano veramente tutti. Però, insomma, non va bene. Buongiorno, ma c'è la possibilità di vedere Barbieri come sostituto di UEA?
No.
Enrico, la Fidenza? No.
No. No, Enrico, per un motivo molto semplice.
Barbieri è andato
in prestito al Pisa.
Sì.
Tra l'altro anche... ha già iniziato, insomma, si è già allenato, ha già fatto credo qualche test amichevole anche,
sì, sì,
ho visto
sì,
qualche immagine, quindi ha già cominciato da tempo l'avventura al Pisa, al Barbieri, Pisa, quindi no, questo ci mettiamo la mano sul fuoco perché
no,
è già andato.
Qua siamo sicuri. Poi c'è Luca, ciao amici, voglio essere polemico, va bene, non sarai l'ultimo della giornata,
anzi,
credo, anzi, perché facciamo i fighi e scriviamo che vorremmo Jonathan David? Io chiederei a chiunque scrivere dove l'ha visto giocare. In radio sentivo tutti che avevano disdetto DAZN, pensa di avere Sky, DAZN insieme, quindi pensa che questi tifosi abbiano sia Sky che DAZN insieme. Quindi perché dovrebbe essere meglio di Lukaku? Ci sta come polemica, ci sta.
Sì.
Non hai fiducia nelle conoscenze dei tifosi, ci può stare, perché no? Però insomma noi non abbiamo la controprova di poter dire a qualche ascoltatore: ma lo conosci Jonathan David? A me piace, forse uno dei primi nomi che abbiamo fatto, Simone, quando abbiamo parlato di campionato
però
francese.
Posso, però contattare, posso dire, ho visto Lukaku, visto l'ultimo Lukaku, è meglio di Lukaku pure uno che non ho mai visto.
Forse
questa
sì.
Questo può essere il ragionamento.
Ti dirò, Credo sia comunque il nuovo che avanza, no? Un nome diverso, o forse anche il paragone, no? Dalla Francia è arrivato Osimhen, possa portare, no, molto entusiasmo. Non è una polemica sbagliata, quindi in generale credo che possa essere anche giusto, però alla fine... io non penso che sia una questione legata solo al valore di Jonathan David o al valore di Lukaku, ma credo che sia una operazione legata alla valutazione di Jonathan David. Ecco, se Jonathan David realmente si va su una cifra vicino ai 60 milioni di euro, penso sia fuori dalla portata della Juventus.
Oh, più che altro è difficile comprendere come cerchi di cedere Vlahovic a 70-80
per prendere David
e poi ne investi 60 su David,
è quello.
No? Boh.
Tanto quanto Lukaku, con tutte le... è una follia spenderne 40, ve l'abbiamo detto 100 volte, però comunque c'è un risparmio, poi so che questo può farvi venire ancora più la rabbia rispetto ad Alessandro, ma comunque se si parla di conti, se riesce a fare 70-80 per, per Vlahovic, poi 37 più 2 di bonus a Lukaku, c'è comunque un risparmio nelle casse della Juventus. Ecco, questo credo che sia l'unica differenza, la valutazione di Jonathan David. Questo è poco ma sicuro. Ci scrive ancora Claudio, ma scusate, come si può pensare che si possa prendere che sì, visto che guadagna 6 milioni e mezzo di euro, 13 netti, visto che non ci sarà il decreto perché solo non hanno al Barcellona, 2 milioni di bonus che quest'anno ha preso visto la vittoria della Liga. Dove sbaglio, Claudio, il fatto che la Juventus non vuole comprare a titolo definitivo che sì.
No, ma però lui sull'ingaggio ha ragione.
Sull'ingaggio ha ragione. Quindi eventualmente credo che nel dialogo con il Barcellona la Juventus secondo me proverà, no, a prendere con uno sconto sullo stipendio, che sì, credo che cercherà delle valutazioni del genere, perché comunque, come dicevi tu, lo stipendio è molto elevato e quindi poi
non lo so, magari in realtà si chiederà lui.
Si chiederà a lui, o se no si proverà a fare un'operazione, non lo so.
Che non so se Barcellona onestamente ti possa venire incontro.
No, questo non lo so di nessuno, in verità, anche perché non ho idea, no, di come possano, no, venire fuori le trattative. Per noi è molto semplice, perché comunque le immaginiamo in maniera, osservandole o venendole a sapere magari dopo. Però credo che ci siano talmente tante, no, chiamate e colloqui tra agenti, interlocutori e poi le società. Non so cosa vorrà fare, soprattutto so solo che il giocatore secondo me è molto indietro nella lista delle preferenze di Xavi, e quindi questo può generare forse qualcosa.
Xavi ha già comunicato al ragazzo che è molto indietro, non però è fuori, sì, dal progetto, però è molto indietro rispetto agli altri, che sì, per il momento ci spera ancora, ci sta dopo un solo anno, no? Che comunque ci speri.
Beh, sì. Però ricordiamo che sembrava facilissimo portare a Torino Depay scorso anno, poi Depay è stata una volta che una telenovela di 10 giorni, anche di più forse, anche 2 settimane, e poi Depay non è arrivato a Torino. Quindi ci sono delle enormi difficoltà, soprattutto col Barcellona, perché il Barcellona nel corso degli ultimi anni, con i parametri zero, pur di prenderli, ha alzato molto lo stipendio, e tra l'altro non è che sono andati tutti benissimo, visto e considerato che sì, Depay stesso non hanno inciso nel Barcellona. Perciò vedremo, si chiederà magari si proverà a fare un accordo col giocatore legato eventualmente al prestito con obbligo di riscatto della prossima stagione, per cercare di spalmare l'ingaggio su più anni. Io questo non lo so, e onestamente dovranno avere una buona capacità di innanzitutto di convincere che sì a venire alla Juve, e poi vedere, no, che tipo di accordo stipulare con lui.
Sì.
Questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Però è normale che sia un investimento anche qua molto importante,
che ovviamente passa prima dalle cessioni di tanti giocatori. Sì. Perché ricordiamo sempre che al momento, fra esuberi e non esuberi, più giovani, giocatori che non sono esuberi ma che sicuramente andranno via, ci sono 10 centrocampisti in rosa. Sì. Ovviamente 10 centrocampisti sono tanti. Se, insomma, come quella che sembra l'ipotesi più plausibile, la Juve dovesse fare solo una competizione, è chiaro, già 6 sono tanti,
certo.
Già per il quinto e sesto trovare posto non sarà così semplice, anzi tutt'altro. Quindi prima di tutto bisogna sempre passare da liberare spazio, innegabilmente.
Social Club
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, in vostra compagnia, in regia Fabio. Voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali. Ufficiale Martina Toniolo in prestito alla Fiorentina.
Sì.
Dalla Juventus Women. Questo l'affare di cui parliamo in questo momento, relativo al calciomercato della Juventus, sponda femminile, come detto, Martino Antoniolo in prestito alla Fiorentina.
E facciamo in bocca al lupo a Martino.
Questo sempre.
Allora, prima poi di metterci in contatto con il nostro ospite,
Lorenzo Albano Laziale dice: scusate la domanda stupida, ma nessuna domanda è stupida.
No. Poi anzi, posto in maniera educata.
Ma prescindere da questo, ma a volte le domande che sembrano essere, no, magari un po' più semplici, sono quelle che chiariscono più dubbi. Ma dico, visto la situazione, diciamo, drammatica, visto anche la UEFA ancora non dice nulla, perché la Juve non sta ferma per questo mercato, a parte gli esuberi?
E più o meno sta facendo così.
Sì.
Più o meno sta facendo così, nel senso, Lorenzo, poi qualche tassello,
cioè,
da inserire.
Al momento, aggiunto, l'ha detto, si stanno prendendo informazioni, che è giusto che faccia la Juve in qualsiasi caso, con qualsiasi tipo di giocatore, però al momento la Juve è ferma.
Sì.
Perché ha rifirmato Rabiot, ha
preso Weah,
riscattato Milik e sostituito Cuadrado con Weah. Basta, cioè non ha fatto nient'altro, e al momento principalmente dà spazio alle cessioni, quello di Arthur
e basta per adesso, basta
perché... al momento basta, perché appunto si sta concentrando su questo, ma non è neanche semplice da fare, per tutti i motivi di cui abbiamo parlato, quindi alla fine questo sta facendo la Juve.
Sì, non assolutamente. Ciao Filippo da Castelmastro, il progetto è fare una squadra per salvare Allegri, questa è la tristezza della Juventus in questo momento, spero che dopo poche partite venga esonerato, e questo è, insomma, per raccontare una
sempre
bella stagione,
un bello di ottimismo.
Sì, un bello di ottimismo, poi dove mettiamo sempre il bene della Juve davanti, no? Perché ci auguriamo una bellissima stagione, a prescindere da questo, che onestamente è un modo che non condivido di immaginare, no, la stagione, perché poi alla fine bisogna tifare, sperare quantomeno che si possa fare meglio di due stagioni veramente lunghe, brutte, dove non hai mai avuto un picco, no, anche solo di divertimento ogni tanto. Quello che dico io è che non è per salvare Allegri che ci sono delle difficoltà ad oggi, delle difficoltà palesi, evidenti, e c'è però una scelta fatta dalla società di tenere Allegri, e questo comunque comporta anche di qualche giocatore, più di qualche giocatore, scontento. Poi bisognerà capire se si riuscirà, no, a risanare determinati rapporti, se ci sarà anche un atto di fiducia da parte dei giocatori nei confronti dell'allenatore, si potrà poi andare tutti verso un'unica direzione. Però faccio un esempio, non è che si mette fuori rosa Bonucci per salvare Allegri, si mette fuori rosa Bonucci per determinati motivi più Allegri. Ovviamente ci sono anche i rapporti, no, con l'allenatore, però c'è anche un giocatore che non è più centrale nell'idea della Juventus, cosa che è diversa per Alessandro, perché poi ci scrive Francesco, tanto Alessandro gode di un'ingiustificata protezione da parte della Juve, Allegri ha fatto scattare il rinnovo del contratto, Pogba vorrebbe ma i muscoli no. A prescindere da Pogba, che alla fine viene buttato dentro perché è un po', no, ci sta bene su tutto, ma a prescindere è una cosa diversa. Bonucci non è considerato un giocatore che in questo momento può dare qualcosa alla Juventus, Alessandro per determinati motivi, anche degli errori di costruzione della squadra, è l'unico centrale mancino e quindi può dare qualcosina. Poi sulla questione del rinnovo del contratto, noi vi abbiamo detto la verità che sappiamo e che abbiamo anche letto da parte dei dirigenti della Juventus, ma... Voi non avete creduto, no, alle nostre parole, quindi andrei oltre, però ci sono delle valutazioni che si devono fare anche con le volontà dell'allenatore, però principalmente credo che quest'anno sia la volontà anche di mettere a posto i conti e fare anche delle scelte che possono sembrare senza senso, ma che vengono fatte anche per cercare, no, di avere un livello alto di rendimento in campo, ma con la possibilità di risanare i conti, e da qui credo che sia l'unica cosa per cui giustifico eventualmente, se ci sarà un'operazione, Vlahovic fuori, dentro Lukaku.
Fabio, direi che se tu sei d'accordo potremmo venire ad ascoltare qualcosa, se non sei d'accordo questo diventa un problema.
Ciao Camillo, ciao Simone, Lozio da Camillo, una curiosità, Simone, anche per... ma chi è Jonathan David? È piacere, fatemelo capire. Poi un'altra cosa, se noi prendiamo che sì, con Rabiot e Fagioli, già il nostro centrocampo è un centrocampo doc, no? Se poi McNee gioca del laterale destro,
chi?
Che si adegua, sembra una scheggia impazzita, io credo ancora a come si chiama, a McNee. Se Vlahovic rimane, e anche Chiesa, quindi vorrà dire che il nostro allenatore ha fatto quelle dichiarazioni per tenersele strette.
Ma questa chiave di lettura devo dire che no, non ci avevo pensato. Non credo sia realmente questa, ma credo sia veramente una verità uscita fuori. Che forse era, anzi, senza forse, sarebbe stato meglio non fosse uscita così pubblicamente.
Sì.
Però che abbia proprio parlato in maniera schietta, Allegri. Però questa chiave di lettura, bah. Teniamola lì, no?
Sì.
Non credo sia così.
No.
Anzi, al 90% non è così, però così, la chiave di lettura l'ha fatta apposta così, no? In modo che calasse gli interessi, la teniamo lì.
Sul centrocampo, a prescindere da McKennie, che è McKennie, direi che, che sia un giocatore comunque forte. L'ho detto,
sì,
l'ho ridetto.
Mi spiace sia stato fatto fuori Locatelli sempre con grande facilità.
Sì, poi
credo ingiustamente, no?
Io credo che il centrocampo, no, della Juventus possa ambire, no, a elevare anche il modo, no, di giocare di questa squadra, quindi, no, mettere Locatelli e Rabiot magari a fare un po' da schermo come abbiamo visto in una sola partita con la Fiorentina. E poi avere un centrocampista, no, che è un po' un jolly, che può svariare, no, anche tra le linee, tra le punte. L'ultimo che si è visto nel Milan, faceva il tre quarti, eh. Il tre quarti, perché comunque ha delle capacità di inserimento importanti, ha comunque un buon feeling col gol, a prescindere dai rigori, che calcia divinamente. Ne ricordo sbagliati pochissimi, uno tra l'altro parato da Szczęsny in quella notte tremenda di quello 0-3 del Milan qua a Torino. Però insomma si può, no, con le caratteristiche dei giocatori cercare di elevare, no, un po' anche l'idea di questo modulo e anche del gioco della Juventus. Però vediamo, insomma, una trattativa comunque in questo momento qua che non, insomma, non penso sia vicino alla conclusione. Poi magari ovviamente oggi tra alle 12.05 verrà ufficializzato l'arrivo di Kessié, però con Zaccaria comunque ancora a Torino e la situazione è abbastanza per adesso piatta, con lo stesso Pellegrini, con McKennie che comunque pesa a bilancio in generale.
Sì, molto meno.
Molto meno
molto
rispetto
meno
a tanti altri, però comunque McKennie era un giocatore, anche lui, dichiarato alla Juventus ai margini.
Sì, sì, diciamo che su McKennie ha un po' una parabola difficile anche da comprendere, devo essere onesto.
Sì.
Perché poi McKennie era quasi indispensabile fino a prima del mondiale, fino
sì,
a che non ci si ferma. Poi da gennaio improvvisamente diventa
un esterno?
No, diventa da mandare via, no? Le sue posizioni in campo non discutiamo.
Sì,
però prima era indispensabile, poi subito dopo diventa fuori dal progetto, poi non viene riscattato, torna fuori dal progetto, adesso è reinserito. È difficile onestamente
io
da
con
capire.
Lo zio Duff sono d'accordo su una cosa. Per me da esterno può giocare. Cioè,
secondo me non è tanto da esterno, da centrocampista, e dipende, no, da, intanto abbiamo l'ospite, a breve lo salutiamo, e secondo me è più da
però è
tipo
da coinvolgere.
Di progetto che hai su di lui, se hai intenzione, no, di provare a pressare, lui è perfetto perché lui è il primo che parte.
Sì, è altra
se
cosa.
Invece devi chiuderti, no, e stare ad osservare gli altri per poi ripartire, non ci azzecca niente, secondo me più che la posizione è questo.
Altra cosa che dico, non puoi aver fiducia in eterno, cioè se punti su McKennie ti fidi McKennie e non iniziare ma ha fatto quello e poi la dieta e se ti fidi McKennie è McKennie, perché lo conosci ormai, perché tranne questi mesi qua ormai è il terzo anno terzo anno di Juve, quindi adesso deve iniziare a essere, no, un giocatore di cui ti fidi, che conosci e sai come gestire, sai come valutare, non dopo ma McKennie è così. No, McKennie deve essere un giocatore che deve dare qualcosa anche dal punto di vista caratteriale, anche dal punto di vista, no, in generale di fiducia e di comportamenti giusti per la squadra a 360 gradi. Andiamo dal nostro ospite che abbiamo chiamato pochi minuti fa per accordarci per questo collegamento. Ed è Luca dello Juventus Official Fan Club Pesaro, amici della Juve. Ciao Luca.
Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno a voi ragazzi, bentrovati.
Luca, noi ti l'abbiamo mantenuto la promessa di ieri, no?
Non so se ci hai sentito,
dopo il tuo vocale abbiamo detto, Luca, nelle ore successive al vostro evento ti chiamiamo per farci raccontare un po' com'è andata. E quindi veniamo a questo. Com'è andata la serata, se ci racconti un po', no?
Benissimo, devo essere anche onesto, però non avevo sentito la mia mandata in onda del vocale, perché sono uno che lavoro, salgo e scendo, perciò consegno, vendo, perciò in quell'attimo lì mi ero un attimino perso la diretta. Che
allora ti abbiamo sorpreso.
Posso arrivare sempre dai clienti con Radio Bianconera, che c'è qualcuno che non vuole, allora devo sempre stare attento.
Questa mattina allora ti abbiamo sorpreso con la chiamata. Raccontaci un po'.
Un bel regalo.
Che serata è stata?
Guarda, veramente simpatica. Io elogio sempre la nostra tradizione, che noi abbiamo fatto l'anno scorso 45 anni di storia del club, perciò siamo nati nel 77 e ancora con tutte le difficoltà che ci sono quando uno segue una squadra di calcio non abbiamo mai spento quella fiammella del club, perciò con grande orgoglio organizziamo due serate all'anno oltre a quelle che fanno il club. Una va in beneficenza e una si esalta il discorso Juve. Ieri era quello del discorso Juve, abbiamo voluto proprio scegliere il 24 cent'anni precisi in un clima che posso immaginare il caldo, però abbiamo voluto centralizzare all'interno della parte più bella di Pesaro, dove nella piazza dove c'è tra l'altro anche la palla del pomodoro. Prima abbiamo fatto una convention con appunto Italo Cucci e Salvatore Giglio, che è stata molto simpatica, e poi siamo andati tutti a cena a mangiare del buon pesce e poi abbiamo continuato la discussione fino a notte fonda, ecco, parlando esclusivamente di Agnelli e poi nella seconda parte di Juventus, ecco.
Intanto ti facciamo i complimenti comunque, perché tanti anni, no? È il club, quindi deve esserci un lavoro dietro importantissimo, quindi facciamo veramente tanti tanti complimenti.
Tutto questo va a un nome e un cognome, che è il nostro presidente Lino Schirò, che lui non ha mai mollato, perciò tutti i meriti sono suoi, noi siamo diciamo i suoi seguaci, ecco, perciò approfitto per salutare al mio grande presidente Lino Schirò, ecco.
Lo salutiamo anche noi, raccontagli del collegamento, mi raccomando.
Sono già tutti in diretta.
Salutiamo tutti, poi se un giorno volete invitarci a Pesaro noi arriviamo.
Noi volentieri, cerchiamo sempre il contatto, poi io guardi, tra l'altro ho una promessa, adesso voi non vi ricordate, che tutte le volte che vengo a Torino cerchiamo di incontrarci all'entrata, ma non vi becco mai perché io non sono molto social, voi siete sempre, una volta piove, una volta tira il vento, però se il 9 siete presenti vi voglio incontrare e abbracciare.
Cami sarà serenamente
al mare, però io ci sono.
Benissimo.
Ci troviamo.
Perdoniamo, ci vuole un po' di fresco anche per lui.
Luca, senti un po', visto che noi spesso, no, abbiamo... Ultimamente un po' meno, da quando ha salutato Andrea Agnelli la presidenza, però spesso abbiamo avuto messaggi di gente che, non dico si auspicava, però se fosse arrivata, no, diciamo così, la possibilità di cambiare proprietà, degli inserimenti dall'estero, molti che si lamentavano un po' della presidenza di Andrea Agnelli. Tu da lì che riscontri hai avuto? Dall'evento di ieri.
Noi siamo, guarda, se non voglio andare un po' nella polemica, noi siamo fermi per la presidenza di Andrea Agnelli e la famiglia Agnelli. Capiamo tutte le problematiche e siamo molto legati al nome Juventus e la famiglia Agnelli, perciò nessuno ci tocchi Andrea Agnelli, ma questo vale anche per Zonel Canadese, non è che chi opera, chi fa, va sempre sostenuto, però poi se si può fare una critica a percorso finito la possiamo anche fare, però Andrea Agnelli è il nostro presidente che ha sofferto forse più di noi e perciò noi non possiamo. Poi che nella vita chi fa sbaglia, tranne quelli dell'Inter che non sbagliano mai, noi qualche volta sbagliamo, siamo umani, loro sono bravissimi, perciò ho capito. Al di là di questo noi siamo filo Agnelli e anche Andrea Agnelli. Noi abbiamo sempre contestato il discorso di poteva, non poteva. Non dico che non abbia fatto delle cose che magari andavano rivedute, ma specialmente il rapporto con i tifosi, non voglio entrare in merito, però io, quando si parla di Andrea Agnelli, stendo il tappeto.
Quindi tu sei di quelli, diciamo così, no, orgogliosi dei 100 anni di proprietà Agnelli, che diciamo così non ha mai barcollato, ecco, neanche nei momenti di difficoltà.
Noi ieri sera abbiamo proprio fatto in questa domanda di qualche presente, insomma erano più di 100 persone alla presentazione di, appunto, anche di Italo Cucci e Salvatore Giglio. E noi abbiamo, appunto, è venuto uno spontaneo applauso quando si è detto che tutti noi ci auguravamo altri 100 anni di questa proprietà, perché adesso ci può fare un po' vedere le cose, no, perché vogliamo, non vogliamo, ma ricordiamoci, ieri l'abbiamo ricordato noi a Pesaro, ma voi tutti i giorni alla radio, nessun'altra società ha questa storia e questo attaccamento a questi colori, perciò non posso farmela sfuggire e non posso amarla, perciò con tutti, ripeto, gli errori che ci possono fare nella vita, perché poi voi siete giovani ancora e spero di farne che ne farete pochi degli errori, ma si impara giorno dopo giorno, perciò è arrivato alla presidenza della Juventus Andrea Agnelli, che era giovanissimo, ha maturato, dopo non dico, ripeto, che non abbia fatto degli errori, ma ha sempre il mio sostegno e spero che prima o dopo possa tornare, ecco.
Luca, invece io ti faccio una domanda legata a Lukaku, che è un nome, no? Anche abbastanza caldo nell'eventuale mercato della Juventus. Che effetto ti fa vedere Lukaku accostato alla Juve?
Ieri sera logicamente c'era un plebiscito al no. Però io personalmente, il tifoso è per il no, non stiamo qua a nasconderci. Però io personalmente rispetto sempre le idee della società. Io sono famoso perché ho difeso Rabiot, ho difeso Paredes, insomma, l'impossibile, perché vengo da una cultura che sostenere Ronaldo va tutto bene, però non ha bisogno di essere sostenuto da me. No, magari neanche da voi, perché è già bravo di suo, oppure altri giocatori dall'io della situazione, non ha bisogno del mio sostegno, dell'applauso sicuro, ma è talmente forte, talmente di carisma, non ha bisogno. Io ho bisogno, come tifoso, aiuto chi ha bisogno in quel momento particolare, mi rivolgo a Rabiot, mi riferisco, oppure a un Paredes che magari con un applauso in più poteva dare qualcosa in più, specialmente ai giovani, perché io assisto delle partite e vedo che quando toccano la palla il tifoso, ma qui non parliamo di tifoso Juve o altre squadre, in generale mugugna, invece è lì che te devi sostenere e devi starli vicino, in quei momenti lì, capito? Questa è la mia mentalità, delle volte vengo criticato perché sono troppo filo societario e filo juventino, però io sono così e non cambio.
Luca, noi ti ringraziamo.
Ti aspettiamo qua, Luca.
Sì, ti aspettiamo.
Se guarda, il 9 sicuramente avremo un modo di incontrarti, speriamo almeno stavolta. Siamo sempre molto aperti, anche non so adesso quali sono i meccanismi per poter fare passare qualcuno di Radio Bianconera qua a Pesaro, perché saremmo veramente orgogliosi. Però adesso piano piano ci arriviamo anche lì. Lavoriamo piano piano su traccia per portarvi anche a voi a Pesaro, magari con un buon patto di piatto di pesce e magari un bagno al mare che mi deve stare.
Siamo pronti,
Si farà sicuramente, Luca. Tra l'altro colgo anche l'occasione, nel caso in cui qualche esponente del club dovesse passare da Torino, di venire qua in studio con noi. Facciamo il programma insieme, un'oretta insieme.
Per fortuna o purtroppo mandano sempre avanti a me, che sono quello che...
E allora, quando vuoi, ti fai un'oretta.
E allora, Luca, ti invitiamo. Guarda, ufficialmente anche qua in studio.
Volentieri. Io ho fatto anche nel mio piccolo qualche ora di radio, perciò per me è solo un piacere. Benissimo. La radio per me è più forte della televisione, perciò amo in particolare la radio in generale. Poi quando ho trovato a voi mi sembrava una cosa non vera, perciò... sempre l'auricolare o all'orecchio per ascoltarmi.
Benissimo Luca, un grande abbraccio e grazie.
Voi tra l'altro, vi faccio l'ultimo complimento, so che siete giovanissimi e avete veramente una preparazione tecnica veramente valida, per soltanto di cappello, visto che Italo Cucci contestava un po' il nuovo giornalismo ieri sera e noi abbiamo sempre detto vabbè, sei il cattivo, no, il buono, pure il somaro, il bravo anche nei giovani, e non vedo perché bisogna generalizzare dall'età ma non dalla qualità, perciò voi sicuramente siete per me più, non
grazie
meno.
Luca,
grazie di cuore.
Grazie mille, un abbraccio.
Ragazzi, sempre così fino alla fine, non molliamo niente. Ci vediamo il 9.
Ciao Luca, ciao, grazie. Luca, grazie. Un abbraccio. Un ringraziamento a Luca, dello Juventus Official Fan Club, amico della Juve di Pesaro. Un saluto a tutti i membri.
A tutti i membri, e vi possiamo testimoniare.
E al presidente.
Che Luca l'abbiamo conosciuto pochi minuti fa. Quindi non, i complimenti non è una gran. Cioè, è nata un'amicizia da ormai da qualche minuto, ma l'abbiamo conosciuto soltanto ieri e contattato questa mattina, quindi i complimenti erano sinceri, insomma non abbiamo pagato Luca per i complimenti.
Diciamo allo zio Daf che McNee
è andato fortissimo.
È bellissimo. Marco del Trasimeno che dice che se la gioca con
Kimpembe
di quintiliana memoria. C'è Roberto da Taranto che invece si diverte e basta, quindi bene Riccolo Zio Daffo che ha conquistato questa pronuncia,
ha fatto parlare di sé sicuramente. Andrea da Aosta ci dice: finiamola con questo totale sonoro di Allegri, dobbiamo vincere, basta. Max è l'allenatore della Juve, se farà bene Hock, altrimenti a fine campionato si vedrà, ma sperare che tutto vada male non si può sentire, forza Juve sempre. Poi più o meno lo stesso messaggio da parte di Roberto da Firenze: sostanzialmente sono d'accordo con voi, la Juve si tifa al di là di tutto e tutti, anche al netto di essere allenati da un professionista in viso alla maggioranza del popolo juventino e di qualche dirigente in società. La parte razionale di me dice di tifare Allegri, senza se, senza ma permettetemi di avere il magone a ripensare alle tante partite giocate lo scorso anno, sempre con la sensazione di essere vulnerabili senza organizzazione di gioco.
Sì, ma questo deve essere chiaro, cioè il tifo per la Juve viene prima di tutto, ma non sta scritto da nessuna parte che ci si debba accontentare del poco che si è visto in questi due anni. Poi ci auguriamo tutti, ovviamente, che da adesso, con uno schiocco di dita, cambi tutto. Mi viene da dire cambi tutto radicalmente.
Sì.
Perché poi c'è veramente poco niente da salvare.
Ma
il tifo della Juve viene messo davanti, ma non sta scritto da nessuna parte. Uno, ci si debba accontentare. Due, che non si debbano analizzare come vanno le cose, che in questi anni sono andati malissimo.
Secondo me questa è anche, tra virgolette, la stagione dove non hai nulla da perdere. Nel senso che tanto se non fai bene rischi di andare via comunque, e se fai la stessa cosa dello scorso anno, uguale. Perciò devi andare, no, secondo me, anche incontro un po' più di coraggio. È un po' come quando, non lo so, nel tennis o nel padel, che a me Simone piace molto, prendi il break e hai l'ultimo game.
Ti posso dire che nulla da perdere, è vero, ma anche chi mi dice tutto da perdere, faccio fatica a dirgli è vero, cioè che non sia vero, hai capito? Perché poi...
Però, nel senso, è come tu sei arrivato a questa situazione qua, no? Mi sembra veramente come l'ultimo game, servizio dell'avversario, e hai un break e devi recuperarlo, quindi non hai, non so, magari provi il drittone, lo provi lì, perché se fai un vincente hai la possibilità, no? Perché remare basta, quindi buttare solo la palla di là rischi che poi veramente l'altro ti faccia i punti e tu sei inerme, te la sei giocata pure male. Almeno giocarla con coraggio. Poi lo diciamo sempre, sì, non parti.
Però quando sei alla Juve, quando hai comunque il monte ingaggi quasi più alto della Serie A,
infatti,
devi comunque sempre partire.
Cioè
parti comunque ogni anno con qualcosa da perdere.
Sì, però quello che ti voglio dire è che proprio perché hai l'asticella alta, andare a giocartela con coraggio.
Vabbè, ma quello da sempre, sia che hai niente da perdere che è tutto da perdere, quello sempre.
Con coraggio di provare a proporre qualcosa. E secondo me, ieri leggevo, no, anche della figura di Magnanelli, deve essere una figura chiave a cui si devono dare, secondo me, delle responsabilità, perché sennò prendere sempre, no, un tassello nuovo ogni anno per lo staff e poi iniziare con un determinato tipo di idee e poi metterlo, no, nel dimenticatoio. Rischia di essere inutile per Magnanelli, per la Juve, e visto che è una figura importante soprattutto per un giocatore. Poi c'è anche un messaggio contro Locatelli da parte di Nicola da Roma,
lo leggiamo dopo.
È un giocatore chiave, andate a, magari se avete voglia, leggere un'intervista di Locatelli dove disse: Magnanelli mi ha preso e mi ha detto, se vuoi giocare a pallone a livelli alti devi cambiare il modo di vivere determinate cose, anche le panchine, quindi non metterti in un angolo col broncio ma lavorare il triplo per prenderti quel posto. E lì è scattato qualcosa a Locatelli, che ha portato a fare una stagione ottima la prima a Sassuolo, un'altra ancora migliore sempre a Sassuolo, per poi arrivare alla Juventus. Ecco, questa è una figura così importante per cercare di stimolare i giocatori, che possono essere Locatelli, Rovella, Fagioli, Miretti e tutti quelli che arriveranno, per prendersi delle responsabilità in impostazione, nello sviluppo del gioco, nella tecnica individuale, e tutte cose che sono mancate nello sviluppo dell'azione, soprattutto a centrocampo della Juventus. Non per demeriti di Locatelli, ma per demeriti in generale, perché poi non è un giocatore che ti fa giocare male, ecco. Anzi, più il contrario a volte.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Social Club.
37 minuti dopo le 11, ragazzi, rientrate in diretta, questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi, Camillo De Michelescu al mio fianco, Fabio in regia. Cammi, prima di riprendere il giro con tutti i messaggi che ci sono arrivati, però visto che abbiamo ancora la coda del centenario di ieri, dei 100 anni di proprietà di una famiglia unica, quella degli Agnelli della Juventus, nel corso della giornata ieri sono intervenuti diversi opinionisti, colleghi che hanno raccontato aneddoti, situazioni, ne hanno parlato. Fra questi, con Quintiliano, che abbiamo citato prima, a Fuori di Juve, c'è il collega della stampa Antonio Barillà, che ha parlato anche di questo. C'è tutto l'intervento che potete come sempre riascoltare in podcast sul nostro sito, ma c'è un passaggio che riascoltiamo tutti insieme qua nel corso di Social Club. Quindi grazie al contributo di Fabio in regia sentiamo Antonio Barillà della stampa Fuori di Juve ieri qui su Radio Bianconera.
Antonio Barillà, ciao Antonio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Antonio. Allora ti chiedo anche a te, dai, visto che è il centenario della Juventus targata Agnelli, anche se adesso insomma non c'è più Andrea, però la famiglia Agnelli, un flash, no? Tu ne hai scritte tantissime, sei la prima firma della stampa sulla Juventus. Se pensi a 100 anni della famiglia Agnelli alla Juventus, cosa ti viene in mente come prima cosa?
Mi viene in mente il coraggio di un dirigente, perché tutti facciamo partire la storia della famiglia Agnelli, della Juventus, nel momento in cui viene eletto per acclamazione il presidente Edoardo nel 1923, ma prima c'è un dirigente che va a bussare a casa del senatore Giovanni, fondatore della Fiat, perché un calciatore dipendente Fiat non riesce ad allenarsi nella Juventus come vorrebbe perché gli orari sono incompatibili col lavoro. Il senatore Giovanni scopre questa passione di questi ragazzi per la Juventus e comincia ad avvicinarsi a questa realtà in cui poi coinvolge il figlio. È un aneddoto che mi ha sempre colpito, che lessi tanti anni fa in un libro di Mario Pennacchia, che è un grande storico della Juventus, e che mi piace raccontare ogni volta che si parla di questo inizio, senza la sfacciataggine di quel dirigente che bussò proprio a casa del senatore, probabilmente la storia prendeva un'altra piega. 100 anni di una singola famiglia alla guida della società, perché lo è sempre stata, anche quando non ci sono stati presidenti esponenti della famiglia, sono un caso unico al mondo e credo che sia anche un qualcosa da custodire gelosamente in un momento di fondi, in un momento di proprietà straniere che hanno grandi possibilità, grandi business, ma spesso non hanno anima o ce l'hanno comunque prostrata agli affari prima che al cuore.
Non c'è dubbio, in un momento peraltro molto delicato per la Juventus, in generale per il calcio italiano, però insomma qui parliamo di Juventus, hai seguito insomma Giuntoli, competitività sì, ma anche sostenibilità. Allora ti chiedo subito, Giuntoli, l'uomo giusto perché? Riuscirà a coniugare questi due fattori secondo te e come?
Ma certo che riuscirà a coniugare, ma allora qui bisogna fare due discorsi netti. Allora, la prima è che la Juventus su questa strada c'era già anche senza Giuntoli, perché si è riuscita a ridurre la situazione debitoria pesantissima di quasi 100 milioni e anche perché ha saputo fare dei sacrifici anche pesanti e quindi si stava lavorando in questo senso, come lanciando i giovani, cogliendo gli affari, accettando anche degli incastri apparentemente complicati e che invece hanno funzionato. Ha innestato in questo processo una figura che storicamente è un esempio di questo tipo, perché adesso è facile per tutti avere sotto gli occhi il Napoli con i suoi uomini, ma gli esempi precedenti sono ancora più illuminanti. Il Carpi, che è salito dalla Serie C alla Serie A, ha scavalcato fior di squadre blasonate con dei budget piccolissimi. Un giocatore che conoscete tutti, che si chiama Lasagna, fu scovato ai piani bassi del calcio per un piatto di lenticchie e rivenduto, e si è arrampicato fino alla nazionale. Questo è Cristiano Giuntoli, quindi entra in un procedimento che già vale con questa funzione e soprattutto col carisma dell'uomo che ha architettato lo scudetto del Napoli, che quindi può colmare anche la lacuna dirigenziale dell'uomo di Sport. La Juventus è stata bravissima, a mio giudizio, a inserirlo in un contesto che rimane, perché era giusto anche preservare delle professionalità che in momenti molto difficili hanno portato avanti le necessità della Juventus, e quindi parlo di Manna, parlo di Cherubini, parlo di Tognozzi, parlo di quanti hanno collaborato a un certo tipo di progetto, di cui adesso diventa garante, primo responsabile e primo artefice Cristiano Giuntoli.
Che tu quindi definisci un top a livello dirigenziale, no?
Beh, come si fa a non definirlo un top? Cioè, la sua storia che lo racconta. Credo che qui non siamo davanti a giudizi, siamo davanti all'oggettività di un uomo che dovunque è andato ha raggiunto gli obiettivi senza depauperare le casse delle sue società. Quindi credo che questo valga per tutti. Attenzione, io ripeto e insisto, non è Napoli che lo dimostra, perché se abbiamo guardato Osimhen, non è stato preso due lire, è un affarone, ma ha richiesto un investimento. I veri capolavori sono stati fatti prima e con altri giocatori. Il Napoli aveva un monte ingaggi, a prescindere dalla qualità dei giocatori scovati, aveva un monte ingaggi che era il quinto della Serie A. Ciò nonostante è riuscito a imporsi come una delle realtà più belle dal punto di vista calcistico, è diventata anche una realtà vincente. Quindi sono assolutamente convinto che sia un grande investimento. Mi è piaciuto anche molto sinceramente l'approccio che ha avuto, perché lui poteva promettere mari e monti come si fa in questi casi, o caricare di responsabilità una squadra che lui ha in parte ereditato. Invece ha condiviso subito un progetto, ha parlato con le parole secondo me giuste, ha avuto la sincerità di dire ai tifosi: non rinunceremo a vincere perché siamo la Juve, ma aspettatevi anche dei sacrifici, perché non è giusto illudere nessuno in questo momento storico in cui si sommeranno, come normale, le difficoltà di un bilancio da sanare con i mancati introiti delle Champions. Questo non dimentichiamolo mai.
Aneddoti e racconti, anche sì, commenti su situazioni recenti da parte di Antonio Barilla, collega di La Stampa ieri a Fuori di Juve con Quintiliano Giampietro. Abbiamo insomma ascoltato anche i racconti e insomma la chiarezza su quello che insomma ha voluto raccontare un maestro del nostro mestiere come Antonio Barilla. Riprendo qualche messaggio, Cami.
Sì, ce ne sono due.
Chiudendo il discorso che abbiamo detto sul centenario della Juve, non solo, e con il secondo passaggio ricollegandoci invece sul presente, con questo trade union tra un argomento e l'altro. Chi nasce tondo non muore quadrato.
Sì,
ci dice Ruben da Durham, credo sia il riferimento, no?
Credo al coraggio di cui abbiamo parlato.
Sì, al cambiamento.
Sì, credo questo. Io avevo messo in stand by, Simo, l'argomento Locatelli. Ci sono due messaggi, uno di Nicola da Roma, che salutiamo. Ma cosa ha fatto Locatelli per essere titolare nella vostra, nostra ipotetica Juve? Stiamo parlando di Locatelli, non Emerson, grazie per la specifica. Uno che lo scorso anno ha sbagliato tutte le partite fondamentali, senza contare i passaggi sbagliati ad ogni partita. Questo è Nicola, che sicuramente non è uno tra i 10 fan più caldi di Manuel Locatelli. E poi il messaggio, forse sempre di Luca, adesso sì, sempre di Nicola, che dice... il messaggio completa il messaggio con: se Vlahovic gioca male per colpa di un modulo o un allenatore che non si confà al suo gioco, lo stesso discorso da quello che avete appena detto sulle non colpe di Locatelli va fatto per il nostro numero 5. E infatti io ho detto quello, io ho detto è più il contrario, cioè nel senso, la squadra funziona, è ovvio che i giocatori possono tra virgolette affondare con la squadra, perché non c'è un'identità, non c'è una soluzione. E quanti giocatori sembravano mediocri e poi con determinati cambiamenti sono diventati giocatori fondamentali anche nella storia della Juventus. Vi faccio un nome: Marchisio, sempre messo a tappare i buchi, mezzala, centrocampista, esterno, trequartista, poi si è messo mezz'ala, tranquillo, e ha trascinato la Juve per anni. Mi viene in mente Bonucci, il primo anno sembrava un giocatore che non sapeva minimamente stare in campo, e poi cosa è successo? È diventato un giocatore fondamentale per la Juventus, 500 presenze, più di 500 presenze. Un altro nome è Chiellini. Chiellini si iniziava a avere dei dubbi su di lui, anche lui sulla Juventus in generale, e poi ha scritto pagine a storia del calcio italiano. Credo che la squadra, no? La forza di una squadra in generale può esaltare poi il singolo, ma non è il singolo che trascina una squadra, quantomeno lo può fare per una partita, per due, però poi singolo da solo non basta. È un po' come Di Maria. Di Maria col Nantes ha trascinato la Juve, però non è che poteva fare sempre tutto Di Maria, e infatti poi Di Maria ha abbassato molto il suo rendimento e la Juve è calata in maniera totale. Però noi non possiamo aggrapparci all'intuizione del singolo, è la forza di una squadra che esalta il singolo. Cioè, la forza della Juve, la prima Juve di Allegri, poi era esaltata da un Tevez straordinario, ma era tutta una Juve straordinaria, non solo Tevez. E quindi io sono d'accordo, cioè, nel senso, ho appena detto questo, che è la squadra che può esaltare Vlahovic, quindi una squadra che funziona esalta sicuramente un attaccante, e un Locatelli con un centrocampo che si prende le sue responsabilità, che aiuta lo stesso Locatelli, ecco, può diventare poi un giocatore fondamentale di questa Juve. Però io non sono d'accordo su ha sbagliato tutte le partite, cioè sembra che la stagione della Juventus sia passata dagli errori di Locatelli, e non credo sia giusto neanche dire questo, anzi. Per me Locatelli ha anche fatto delle ottime partite e per adesso deve essere messo al centro del centrocampo della Juve. Poi, se non dovesse funzionare, ci saranno delle alternative, ma ad oggi per me è titolare.
Salutiamo Flavio da Valenza, mando un abbraccio per quello che ci scrive. Santi subito direi assolutamente
non ci
meritiamo quello. Cristian da Porto Rotondo, la vera scommessa quest'anno sarà vedere la squadra oltre la metà campo. Poi Silvano da Empoli, la Juve non deve fare tanto nelle entrate di giocatori, come ha dichiarato Giunti, la Juve ha anticipato già Rabiot rinnovandolo per un anno, e preso Weah e riscattato Milik. Il problema sono gli esuberi che non hanno grosse pretendenti, e questa situazione blocca il calcio mercato, ci dice Silvano, che salutiamo.
Poi c'è Marco da Bibbiano. L'ottimismo è il profumo della vita, solo che funziona solo con gli altri, dato che stiamo cominciando la nuova stagione con gli stessi problemi della passata. Vedi Pogba, Vlahovic, speriamo almeno in Chiesa e Fagioli che sta recuperando. Poi terrà i McKennie, visto che è funzionale in più ruoli, e desidererei vedere Cambiaso a sinistra. A questo punto penserei anche a che sia al posto di un Pogba che non tornerà più al top. Che dite? Complimenti per la vostra competenza, grazie Marco, e forza Juve sempre. Ma a prescindere da Cambiaso a sinistra, sono talmente tanti ragazzi che poi devi fare una scelta tra lui e Iling, credo. Mi sento di poter dire questa cosa, a meno che tu non voglia iniziare una stagione con tre esterni di sinistra, considerato che rischi di non fare la Conference. Perciò anche qua ci saranno poi delle valutazioni da fare. Per il resto vediamo, no? Su Pogba, Vlahovic, ecco, su Vlahovic o meno preoccupazioni rispetto a Pogba.
Vittorio sempre su Pogba: secondo voi la situazione Pogba è normale? Forse sarà pronto, e dico forse, fra due mesi, basta ragionare col ricordo, guardiamo i fatti, mettiamo i punti fermi senza ripensamenti, ci dice Vittorio.
Ma per noi non è normale, abbiamo detto ieri, ragazzi. Poi Vittorio, magari non hai ascoltato la nostra puntata ieri, però no, non è normale, anzi ci siamo stati attaccati anche su questo, però non è normale, non è a un certo punto non puoi accettare questa cosa. Cioè, io capisco il lavoro individuale, capisco rinforzare i muscoli di Pogba, capisco una preparazione ad hoc, capisco, no, immaginare un mese prima ed eventualmente vedere Pogba in pari con gli altri, ma
il dubbio grosso, quello che abbiamo detto ieri, è la sensazione. Probabilmente anche più di sensazione, è che cosa ti fa pensare che fra un mese e mezzo Pogba è pronto? Cosa fa pensare che dopo un mese siamo punto a capo? Non siamo punto a capo.
Niente.
E questo è veramente, no, il grosso punto di domanda. Perché magari all'inizio della stagione puoi anche aspettarlo un giocatore, no? Ci può stare. Tiriamo giù la serranda rispetto alla scorsa stagione e ragioniamo completamente su quella nuova. Ci sta, puoi anche aspettarlo, non un mese e mezzo, è successo altre volte. Però poi da ottobre tutto normale, ma a oggi è difficile pensare che da ottobre rientrato in condizione perfetto Pogba per giocare possa essere non di nuovo questo, ossia magari due o tre partite e poi di nuovo. Però è questa la grossa preoccupazione su cui la Juve deve e sta facendo dei ragionamenti.
È Allegri in primis, ragazzi. Allegri in primis. Perché, come dicevamo prima, quando gli abbiamo chiesto magari coraggio, dall'altro lato Allegri si ritrova comunque con un giocatore che in rosa ti occupa uno slot da top player e non ce l'hai mai. Quindi, insomma, è ovvio che nella lista dei centrocampisti adesso sono 10, però eventualmente mettiamo 6 e poi ti ritrovi con un Pogba che non c'è mai e quindi quei minuti di Pogba se li sono dovuti prendere i giocatori che hanno overperformato, Fagioli. Perché a inizio stagione nessuno poteva pensare a un Fagioli così. E poi Miretti che è partito meglio rispetto a Fagioli, poi si è un pochettino perso, l'ha detto anche ieri lui, no? Ha subito un pochettino di più le pressioni o l'annata, e però Fagioli, Miretti al tempo stesso si è preso dei minuti che dovevano essere sempre anche lui di Pogba. E insomma, così non è facile, perché ti ritrovi un giocatore che deve darti quel qualcosa in più in termini di gol e assist e devi chiedere tutto questo con le stesse pressioni a un Miretti o a un Fagioli. Immaginate che, insomma, direi che è un'eredità bella pesante per entrambi. Poi adesso Fagioli ha fatto un salto di qualità enorme, perché Fagioli viene considerato un titolare della Juve e comunque anche con un arrivo di Kessié va considerato comunque tra i titolari. Però Miretti, già lì, se non hai la Conference, devi farti le domande, Rovella, Miretti, eventualmente che sì, se tieni Pogba, insomma sono tutte le valutazioni che dovrai fare, però insomma credo sia un qualcosa a cui bisognerà pensare e prendere anche delle decisioni drastiche a un certo punto, perché star qui a aspettare Pogba ogni mese e poi rimandare la data non serve né a noi né a lui.
Fabio, direi che possiamo venire da te, salutare il lupo, ad ascoltare un messaggio vocale.
Lupo freschissimo oggi,
sì,
freschissimo oggi il lupo.
Buongiorno ragazzi, sono Giuseppe da Rivine Lago. Qui abbiamo la bellezza di 18 gradi e chicchi di grandine grossi come delle arance.
Meno bene questo.
Non bellissimo.
A parte questo, io mi auguro solo che Vlahovic vada via, perché non è funzionale a quello che è il gioco che dobbiamo avere, visto che ci resta Allegri. E soprattutto che ci teniamo Chiesa. Poi chi arriva per rimpiazzare Vlahovic, mi fido di Giuntoli.
Ma così di botto mi hai fatto dire no. Così Vlahovic deve andare via, fa sempre un po' male al cuore. Chiesa, insomma, Chiesa è forte come Vlahovic. Io credo che forse non so, nella mia testa continuare proseguire, no, con l'idea Vlahovic-Chiesa, soprattutto se dovesse essere un'annata da una sola competizione, credo possa essere un bel biglietto da visita. Però insomma, vediamo quello che ci dirà il mercato. Però in un'annata in cui hai solo un impegno, quel duo là davanti, per me è bellino, molto bellino. Però vediamo, tanto siamo a 25 di luglio e aspettiamo i movimenti degli altri, ecco, perché fino a quando non si muovono Mbappé e Kane credo che la situazione sarà sempre un pochettino bloccata.
Fabio.
Buongiorno ragazzi, Alessandro. Io sistemare i conti va bene, mi sta benissimo, anzi è giusto, dopo errori madornali, se li hai commessi è giusto che devi riparare, però ci deve essere una linea guida. A me sembra che la linea guida non ci sia, però giustamente ora abbiamo i top player per ogni nella dirigenza, guardiamo un attimo. Però sul discorso Bonucci non hanno agito da top player,
ma non lo so, insomma ci saranno,
io credo ragazzi che una prima riflessione, una prima analisi la possiamo fare il primo settembre,
come tutti,
e vedere come è andata la gestione degli esuberi, come è andata la gestione dei, non so se definirli casi,
sì.
Però la gestione delle situazioni dei due giocatori che raccolgono più attenzioni, Vlahovic e Chiesa, la gestione di Pogba, eventuali innesti. Oggi è difficile fare analisi, no? a 360 gradi. Il primo settembre ci metteremo qui e diremo: ok, forse si poteva fare meglio. Ok, è stato fatto tutto perfettamente. Ok, malissimo. Però oggi.
Sì, sono.
Forse anche sbagliato.
Come
me, no?
Sempre, il mercato va valutato alla fine. Poi su Bonucci ci saranno poi comunque anche delle.
Ci rientrano anche le situazioni di Bonucci, Zaccaria, Pellegrini e tutto il resto. Cioè, è chiaro che se il primo settembre siamo qua e Bonucci è in rosa,
è un problema.
Potevi farla molto meglio. Se Bonucci il primo settembre non c'è, allora avrei fatto bene.
Sì,
ti sarai mosso alla perfezione, no? Nei momenti giusti, e chi più ne ha più ne metta. Oggi è difficile. Andrea da Roma ci chiede: buongiorno, ma della conference ci sono novità o ce lo diranno il 20 agosto? Ragazzi,
non
la situazione è sempre la stessa. Certezze non ce ne sono. L'ipotesi plausibile al momento, quello che filtra, è che la Juve possa essere squalificata per un anno delle competizioni UEFA, ma poter ripartire con serenità dalla prossima stagione a competere per un posto in Champions League. Sulle date certezze non ce ne sono, anche se l'altro giorno Italiano in un'intervista, ovviamente allenatore della Fiorentina, perché dico Italiano? Perché la Fiorentina è direttamente coinvolta, se non viene squalificata la Juve va a Fiorentina in conference, non so se si è lasciato scappare perché magari sa qualcosina in più, no? Parlando con i suoi dirigenti che magari sono in contatto con la UEFA. Intervista a TGR Rai Toscana ha detto: oltre ci auguriamo di poter giocare questa coppa perché ci teniamo molto, ha detto: credo che la sentenza Juve arrivi il 28 luglio.
E quindi segnate la data,
e
ragazzi.
Quindi aggiungiamo un'altra data, visto che ogni
sono arrivate veramente
nell'ultimo
tante.
Mese di date ne abbiamo lette e sentite tante, aggiungiamo questa data del 28 luglio, che è venerdì.
Sì.
E quindi magari venerdì sapremo qualcosina in più, se Italiano si è lasciato scappare in maniera, no, involontaria forse, perché poi magari invece l'ha detto volontariamente, questo tipo di ordine cronologico. Fabio, ascolterei ancora un vocale.
Io sono Nicola Viti, e che io vengo da Grosseto, che la Juve si deve fare una nuova carriera con un altro allenatore e deve ricominciare bene. Ciao.
Ciao Nicola, un
ciao
abbraccione.
Nicola, sì. Ciao Nicola, un saluto a te per questo messaggio, diciamo così, no? Di grande stima.
Sì,
anche...
sì dai piccolini, ecco.
Sì, diciamo che secondo me ha ascoltato un po'.
Secondo me il papà ha influenzato un po' Nicola.
Papà
però,
o mamma, però che non... hanno, diciamo così, no?
Sì,
dato...
sì.
Oppure semplicemente ha sentito, no?
Sì,
papà
sì,
o mamma
sì.
Dire qualcosina, o fratelli, sorelle, chi lo sa.
Poi magari stiamo dubitando delle conoscenze calcistiche di Nicola, però questa piccola idea ci è venuta fuori.
Diamo la linea a Claudio Zuliani con il suo La Juve in Gol. Noi chiudiamo qui la puntata odierna, ci ritroviamo come sempre domani mattina a 10:12 Social Club. Ringrazio Cami, ringrazio
te,
la
Simo.
Regia di Fabio, voi per i vostri messaggi. Ragazzi, un grande abbraccio, continuate a restare su Radio Bianconera. Ciao.
Ciao.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.